Quello che ho pensato di, per questi pensieri tratti dalla scrittura è cambiare la diabolica condotta. In effetti, come ho già detto in Luca 18, nella parabola del fariseo e del pubblicano, appare evidente che nell'uomo c'è il peccato, anche proprio nei redenti, in tutti coloro, anche qui, tutti noi, c'è il problema del peccato. E delle volte lo sottovalutiamo alquanto. Ma se andiamo in Esodo, al capitolo 20, e diamo un'occhiata ai comandamenti di Dio, appare subito evidente che i comandamenti che il Signore dà ai suoi redenti sono comandamenti attinenti alla sua santità e al suo amore, alla sua gloria, alla sua giustizia. E sono facendo il parallelo, sono l'opposto di quello che l'uomo fa. Cioè i peccati che noi commettiamo normalmente, che il mondo attorno a noi fa, sono peccati di origine diabolica, perché a causa del peccato di Adamo la diabolicità di Satana si è trasmessa all'uomo. E quindi ecco perché il Signore Gesù ha dovuto morire per perdonarci i peccati e ha dovuto mandare lo Spirito Santo, perché almeno in noi ci fosse una natura celeste che bilanciasse questa tremenda realtà del peccato. Quindi quando noi parliamo di peccato, noi ne parliamo spesso di peccato. Il mondo non vuol sentir parlare di peccato. Noi ne parliamo troppo, ma se il peccato non gli diamo la sua caratteristica, che è quella di essere qualcosa che viene dalla natura di Satana. Voi sapete che in Isaia, al capitolo 14, si parla di un angelo, si parla di qualcuno, di un re, che ha voluto salire sopra a Dio. Noi sappiamo questo. E che, essendo stato creato buono, avendo peccato in quel modo ed essendo una creatura angelica, è stato inabissato. Da qui il concetto: chi si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Cioè, quindi noi dobbiamo stare molto attenti a questo abbassamento e innalzamento. Dobbiamo star molto attenti, e se ci facciamo caso, in tutte le scritture si ha a che fare con questo problema. Allora, quando qui in Esodo, al capitolo 20, il Signore dà i comandamenti, 10 comandamenti morali, poi c'era anche tutta la legislazione levitica, dei sacrifici, eccetera, che è importantissima. Quando dà questi comandamenti, li dà a un popolo che aveva ricevuto aveva vissuto delle cose particolari. Era stato schiavo in Egitto, E il Signore dice a causa del loro peccato. E il Signore aveva dovuto provvedere un sacrificio di sangue dell'agnello pasquale per poter passare oltre il loro peccato, altrimenti avrebbero dovuto anche i primogeniti d'Egitto essere uccisi. Quindi su queste cose bisogna essere chiari. Il Signore ha salvato il suo popolo già a quel tempo, prefigurando Gesù che sarebbe morto in un tempo molto, molto superiore. Quindi è Dio stesso che ha fatto un'espiazione affinché i nostri peccati potessero essere perdonati. Noi potessimo, che eravamo nemici di Dio, potessimo diventare amici di Dio, essere riconciliati con Dio, e quindi per mezzo della fede che è lo Spirito Santo, perché non dobbiamo pensare che la fede sia una nuvoletta, la fede è lo Spirito Santo che è riuscito a entrare nei nostri cuori e ci ha convinto di peccato, di giudizio e di... Quindi noi dobbiamo pensare che ci troviamo su questa terra e dobbiamo soffrire, non sono tutte rose e viole, proprio perché attorno a noi c'è il peccato, c'è la violenza, c'è l'omicidio, c'è il furto, tutto quello che leggeremo qui, se voi fate caso, è abominio per il Signore. Allora, il Dio pronunziò tutte queste parole dicendo, pensate, il Dio. Cioè, no, io ho cominciato a leggere dal 19, volevo leggere anche il 19, ma bisognerebbe che lo leggeste anche voi. Perché già nel capitolo 19... e Mosè è esortato a santificare il popolo, cioè erano già stati redenti, ma dovevano santificarsi giorno dopo giorno, cioè la loro vita, la loro condotta doveva essere santificata. E la prova qual è? Che mormoravano continuamente, appena c'era un ostacolo pensavano di tornare in Egitto, annullando il proposito di Dio di dargli una terra promessa e le promesse meravigliose della salvezza. Quindi siamo in una situazione dove anche noi, essendo deboli nella fede, io lo riconosco per primo, abbiamo bisogno di pensare a queste cose e fare dei propositi per non indietreggiare, in modo che, perché se noi indietreggiamo di fronte agli attacchi del diavolo, siamo smarriti. Il Signore ci ha purificati e ha sparso il suo sangue per noi, però se noi, quando siamo attaccati dall'incredulità, e spesso ci succede in tante cose, se noi, quando siamo attaccati dal diavolo, e diciamo, ma come faccio oggi a non dire quella bugia? Come faccio oggi a non fare quella cosa? Come faccio oggi? Noi dobbiamo dire, il sangue di Cristo è su di me. Satana, vattene via, perché io voglio onorare il Signore. Cioè bisogna che impariamo a lottare, perché vediamo come i comandamenti di Dio, che sono santissimi, e Gesù dice i miei comandamenti, uno che ha i miei comandamenti mi ama, uno che non ha i miei comandamenti non mi ama. Quindi ascoltiamo con devozione la parola di Dio in Oreb. Allora il Dio pronunciò tutte queste parole dicendo, io sono l'Eterno, l'Iddio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù. Perché? Perché c'era bisogno di questo? Perché se no tutti negavano Dio o pensavano agli loro dei o alle loro faccende secondo il loro criterio. L'uomo era, a causa del peccato, in un oceano di malvagità e di stoltezza. Come oggi vediamo attorno a noi, addirittura, quella l'Islam che come si sta proponendo è una cosa diabolica. Allora, l'importanza di Dio, perché noi non possiamo agire senza Dio. Noi non possiamo agire senza l'opera e la potenza e la luce che ci viene dalla scrittura di questo Dio che si è rivelato. E il popolo ebraico aveva, di questi comandamenti, aveva due tavole nell'arca che erano della testimonianza, dette della testimonianza, sotto al propiziatorio dove veniva una volta l'anno sparso il sangue. Quindi l'importanza di questo Dio eterno e meraviglioso. E andando avanti vedremo che le caratteristiche, delle caratteristiche di Dio che l'uomo stravolge completamente. Non ti fare, dice, non avere altri dì nel mio cospetto. Quindi lui stesso, il Signore, dice, guarda che tu, per il DNA di Satana, tu sei fatto per fare Dio del denaro, Dio di questo, di tutto. Pensate che disastro è avvenuto nel nostro cuore. Pensate perché ci sono tante cose cattive attorno a noi. E noi, se siamo qui, siamo salvaguardati, ma non è che siamo esenti dal peccato. Versetto 4. Non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo e quaggiù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare dinanzi a tali cose, non servire loro, perché io, l'Eterno, sono un Dio geloso. Io, l'Eterno, sono l'Iddio tuo, sono un Dio geloso, che punisco l'iniquità dei padri sui figli, fino alla terza, alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso misericordia fino alla millesima generazione per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Allora, qui il Signore ci fa vedere quale disastro ha fatto Satana in noi, nel nostro cuore, nel nostro cervello, nel nostro modo di pensare, della nostra vita. Cioè, ha inculcato qualcosa che è contro la natura, perché se qui dice che lui, che Dio, che è presente, vivente con lo Spirito Santo, punirà coloro che non credono, vuol dire, cosa vuol dire? Vuol dire che in tutti gli uomini c'è nel cuore l'essenza del decalogo. La legge di Dio è nel cuore degli uomini. Quando il nostro fratello Echere ha capito per lo Spirito Santo che cosa malvagia era, che so, assentarsi dal culto o andare in giro senza senso quando c'è un Dio che si è rivelato, è diventato un leone nella fede, ha capito delle cose e tutte le volte che prega noi gioiamo con lui. Quindi noi dobbiamo capire che tutte queste cose sono dei disastri, delle catastrofi, dei travisamenti che ci portano a giudicare male le cose della nostra vita e a peccare anche involontariamente. Ecco perché il Signore dice che è disposto a perdonarci i peccati se li confessiamo. Quindi qui sul peccato di idolatria ci sarebbe da fare un romanzo proprio perché noi siamo portati a essere idolatri, non più come una volta, ma siamo portati a essere idolatri nella nostra vita per tante cose che il Signore non approva, perché sono mondane, sono appigli che Satana fa nella nostra vita se non stiamo attenti. Versetto 7. Non usare il nome dell'Eterno, che è l'Iddio tuo, in vano, perché l'Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome in vano. Questo comandamento qui ci fa vedere che anche uno che ha creduto in Dio può sviarsi dalla fede e cominciare a usare il nome di Dio in modo sbagliato, per farsi credere, io credo in Dio, cioè usare invano, vanamente, cioè senza l'intento di santificare Dio, di fare del bene a qualcuno, ma perché ormai Dio per lui è diventato un qualcosa di cui vantarsi. E abbiamo di fianco a noi una religione che fa delle statue, fa di tutte queste cose un culto che secondo loro è meritorio. È meritorio, quindi è un travisamento del nome di Dio. Quindi pensate che Satana cosa ha fatto? Cioè, noi in noi stessi abbiamo i germi di tutti questi peccati. E poi, ecco meraviglioso, ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Allora, fermiamoci qua. Questo Dio che si è rivelato a Israele in quel tempo, intanto comincia, vuole un giorno di riposo. Ma pensate, tutto il mondo fanno di tutto perché anche la gente lavori la domenica, lavori di qua, lavori di là. Ma è pazzia. Cioè, questo voleva dire che il Signore, se ordinava questo, era disposto nella sua grazia a sopperire a qualsiasi necessità dell'uomo. Quindi, cioè, questo comandamento non è qualcosa di strano, strabiliante, ma è un'esigenza del cuore che poi gli uomini l'hanno stravolto per essere vacanze, per usare questo tempo per altre cose. Ma vedete come in tutte queste cose, anche nel riposo, l'uomo finisce per andare dalla parte di Satana e non dalla parte di Dio, non santifica questo giorno. Non usa questo giorno per stare alla presenza di Dio e pensare al bene che ha ricevuto nella sua vita, il fatto di avere dei genitori credenti, il fatto di avere una tradizione cattolica, seppur vana, ma approfondire queste cose. Quando si tratta di Dio, la gente solitamente fuori da questo locale si mette alza gli occhi al cielo e dice ma cosa mi vieni a parlare di Dio? Cioè, noi invece che eravamo come loro, quando abbiamo capito la realtà di Dio, quando lo Spirito Santo ha potuto convincerci di peccato, noi facciamo di questa realtà la più grande gioia, la più grande gioia. Lavora 6 giorni e fai in essi l'opera tua. E qui il Signore benedice il lavoro. Cioè, chi va a lavorare dovrebbe farlo con la convinzione che il Signore lo benedice e la sua fatica è benedetta, è fruttifera. E quindi dovrebbe abbassare tutte le questioni sociali, eccetera, tutte queste questioni che ci sono sul lavoro, dovrebbero essere per chi è credente un motivo per essere tranquilli, per ubbidire i comandamenti e essere un esempio, come dicono anche le lettere, per chi lavora. Lavora 6 giorni e in essi fa l'opera tua, ma il 7° giorno è giorno di riposo sacro all'Eterno, che è l'Iddio tuo. Non fare in esso lavoro alcuno, né tu, né il tuo figliuolo, né la tua figliuola, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiero che è dentro le tue porte, poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò. Si riposò il 7° giorno. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno del riposo e l'ha santificato. Allora, questo giorno di sabato, ha anche un altro significato profondo, perché vuol dire che il Signore, quando noi ci accostiamo a Dio in questo giorno, come sarebbe oggi, perché noi abbiamo il sabato è diventato la domenica, però sappiamo che è il sabato, è la prefigurazione del sabato nel quale il Signore aveva completato la creazione e tutto era perfetto. Cioè, quando noi veniamo qui a festeggiare, abbiamo tanti motivi di festeggiare, uno dei quali è che abbiamo la certezza che in Cristo il mondo un giorno non avrà più peccatori, che noi saremo tutti redenti, saremo tutti, il mondo sarà in pace, il mondo non avrà più tutte queste malvagità, queste cose tremende che amareggiano la vita e portano tante morti inutili nei giovani. Quindi, quando voi parlate del sabato, provate ad andare in Esodo, e lo leggo io. Esodo 2, i versetti 1-3. Così furono compiti i cieli e la terra, e tutto l'esercito loro. Il 7° giorno il Dio compì l'opera che aveva fatta in Cristo. E lui ha ribaltato l'opera di Satana e si riposò il 7° giorno e tutta l'opera che aveva fatta, e Dio benedisse il 7° giorno e lo santificò, perché in esso si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Quindi là tutto era perfetto, era alla sua gloria, e tutto tornerà alla sua gloria in Cristo Gesù. Quindi quando si parla del sabato qui in Esodo, bisogna che noi teniamo conto di questo. Noi oggi stiamo in speranza dicendo: Signore, tu un giorno metterai fine a tutte le nostre sofferenze, a tutti i nostri problemi, le malattie, la morte, non ci sarà più, tutto tornerà come l'avevi creato, per la tua gloria. Pensate che gioia, che allegrezza. Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti dà. Ecco, questo naturalmente era per Israele, e quindi dove c'era una conoscenza di base di Dio. E certo che il Signore onora anche quelli che amano i genitori e sono rispettosi, perché si riceve solo del bene dai genitori. Io devo dire che ultimamente mia madre è morta a 93 anni, da non tanto tempo, da pochi mesi, e ripensando a lei, quando mi viene di pensare a lei, ed è abbastanza spesso perché adesso ho abbastanza tempo, mi tornano in mente tutte le cose, pur essendo mia madre non era molto sbaciucchiosa, non era una madre molto affettuosa, diciamo, però più vado a pescare i miei ricordi del passato, più vedo quante volte mi ha perdonato delle bugie, delle cose disubbidienze. Cioè io penso proprio che non esisterei affatto se non avessi avuto di fianco mio padre e mia madre, che hanno avuto pietà di me proprio perché, essendo nato da loro, avevano compassione. Lo facevano in modo naturale, ma penso che sia anche nel mondo così, per persone normali, no? Ma questo ci fa, a maggior ragione, questo onorare il padre e la madre, ci fa pensare a Dio, questo Dio che, pensate, invece di lasciare, di fare una nuova creazione, come delle volte diceva con Mosè, fatti da parte che distruggo tutto questo popolo e ti farò un altro popolo di te. E Mosè diceva, ma no, perché tanto il peccato tornerebbe, no? E il Signore aveva piacere che Mosè gli dicesse, no, tu adesso dimostra la tua grandezza perdonando questo popolo e tutte le vaccate che fa. E questa è la storia di Esodo. Io più leggo l'Esodo, più mi rallegro, perché Dio è come un padre e come una madre per questo popolo, perché sbraita, li minaccia e quelli malvagi li fa fuori. Ma per il resto ha compassione di questo popolo come i genitori con i loro figli. Io trovo che questi comandamenti devono prendere vita in noi perché si veda in queste cose che il Signore ordina una benignità, una grazia, cosa meravigliosa. La scrittura è quel libro, unico libro al mondo, che ci fa vedere che Dio è buono, che è misericordioso, che è pietoso, che ha compassione di noi, che ha fatto tutto per noi, ci ha redenti gratuitamente, per grazia abbiamo cantato. Quindi è una cosa meravigliosa. Al versetto 13, non uccidere. Ma Dio è colui che ha fatto la vita, è colui che la mantiene. Pensate l'uomo, pensate quanta gente oggi muore per incidenti, per malattie, per incurie, per cose. Pensate a quei poveri genitori che il figlio è morto precipitato dal settimo piano. Io spero che non abbiano loro stessi delle responsabilità, perché questi giovani, quando vanno via in certe compagnie, non si sa cosa, non si sa se tornano a casa. Allora, uccidere è tutto il contrario di quello che Dio vuol fare, perché Gesù è morto affinché noi morissimo al peccato e avessimo la vita eterna. Cioè, se noi, è Satana che ci rende furiosi, che ci rende iracondi, ci rende malvagi, ci fa andare oltre le righe. A causa del nostro cuore malvagio potremmo fare anche noi delle cose insensate. E dobbiamo riflettere. Questi comandamenti non sono solo per Israele. Perché vedremo che Gesù dice i miei comandamenti. Chi ha i miei comandamenti mi ama. E il Padre fa delle promesse. Quindi noi dobbiamo pensare a queste cose. Io di fronte a questo uccidere, commettere adulterio, non rubare, io sono in imbarazzo perché perché non so fino a che punto la mia onestà, il mio relazionarmi con gli altri sia onesto fino a questo punto. Ecco che allora io in questi giorni, nel preparare queste riflessioni, ho dovuto affidarmi a Gesù. Io ho bisogno di Gesù tutti i giorni della mia vita. Io ho bisogno di mettere Gesù in tutte le faccende che faccio. Ho bisogno di ritirarmi di fronte a una contesa, di fronte a una situazione. Invece di rispondere di impeto, bisogna ritirarsi con Gesù per non peccare. E questo è per la nostra salute, se crediamo di poterlo fare. Non commettere adulterio. Il Signore ha creato il matrimonio per sempre fra due persone, un uomo e una donna, per dare al via alla razza, ai popoli, per dare il via alla vita sulla terra. E all'inizio ha detto che ha benedetto l'uomo e la donna e ha detto moltiplicatevi e popolate tutta la terra. Quindi il suo intento è quello di essere rallegrato nel vedere delle famiglie, nel vedere degli sposi, degli figli e delle situazioni. Pensate alla grazia con cui Gesù trattava i bambini, che di solito i discepoli cercavano di tenerglieli lontani, e invece poi Gesù rimproverava i discepoli, perché lasciate che i fanciulli vengano a me. Quindi questo, il matrimonio che in questo tempo è in grave pericolo, deve, per un credente, deve diventare una cosa seria e sulla quale riflettere con timore di Dio. Non perché anche nel matrimonio ci sono tanti problemi che voi sapete molto meglio di me o come me. Non rubare. Questo comandamento ci viene dato da colui che ci ha dato ogni cosa gratuitamente. Ci ha creati, ci ha dato delle attitudini, un'intelligenza, una delle capacità, cioè di uno che dona. E noi invece cosa ne abbiamo fatto a causa di Satana? Ne abbiamo fatto una sorta di concupiscenza per non lavorare, per prendere certe cose che non dovremmo, che sono d'altri, che sono di altre cose. Quindi è una cosa tremenda. Pensate a questo concetto, cioè in riferimento sempre a Dio, che è tutto il contrario. Dio è tutto il contrario. Ecco perché dice che in Cristo, se crediamo in Cristo, avremo la vita eterna. Non andremo in giudizio, avremo la vita eterna. Perché è contrario assolutamente a queste cose. Non attestare il falso contro il tuo prossimo. Questa è una cosa forse, non so se voi avete riflettuto al problema della giustizia in questo mondo. Abbiamo anche il problema del fratello Enrique, e avete i problemi di tanta gente che è in prigione e tutti dicono che non hanno fatto niente, ma qualcuno forse non ha fatto niente davvero. Anche l'altro giorno hanno scarcerato una persona che è stata in prigione 12 anni con delle accuse false. Avete capito? Cioè, vuol dire che perché in questo mondo è così difficile vivere? Perché dobbiamo vivere per mezzo della fede tutti i giorni della nostra vita, ma perché Dio è l'unico che ci può preservare dagli attacchi di Satana e del prossimo nostro. Può rendere il nostro cuore mansueto, può rendere il nostro cuore pacifico. Non c'è bisogno di sparlare, non c'è bisogno di criticare, non c'è bisogno di dire male di nessuno. Perfino gli angeli, perfino con Satana, parlando di Satana, dicevano: il Signore ti riprenda il Signore. Io non azzardo neanche un pensiero, no, io non ti do dei titoli, ti sgridi il Signore. Quindi pensate a che armonia c'è in cielo. Se voi leggete questo capitolo e ribaltate le cose, perché il nostro cuore malvagio porta: ah, ma io sì, non rubo, io non commetto, non critico nessuno, ma pensate a quando se saremo in cielo, se diamo ascolto a queste cose, se crediamo veramente e mettiamo Gesù davanti a ogni cosa nella nostra vita, quale bellezza sarà la vita eterna con Gesù, che è là che ci aspetta e sta pregando per noi tutti i giorni della nostra vita, perché è venuto per noi e intercede per noi. Oltretutto, ultimamente ho avuto uno sprazzo da un fratello, che perché Gesù nel capitolo primo dell'Apocalisse si presenta a Giovanni, si fa vedere in tutta la sua regalità, ed è una cosa meravigliosa. E accenno solo a questo fatto, che lui alla fine dice che ha le chiavi della morte e dell'Hades. Ha le chiavi della morte e dell'Hades. Io non ci avevo mai pensato. Cosa vuol dire che Gesù ha le chiavi della morte e dell'Hades? Vuol dire che per lui la morte non ha più segreti. Lui, che il re, il signore della vita, è il signore della vita eterna. E lui, la morte, anche quando moriremo, non dobbiamo aver paura, perché lui ha catalogato benissimo, siamo sue creature. E siccome il corpo deve andare a causa del peccato, deve essere distrutto, la nostra anima, con le chiavi della morte, lui prende la nostra anima e, per quando sarà ora, per darci un corpo redento, per vivere con gioia e con allegrezza assieme ai nostri fratelli in cielo per l'eternità, e vedere le glorie che farà sulla terra, perché saremo lassù a vedere la gloria sua, e saremo sempre saremo sempre con gioia. Le nostre giorni non saranno più tenebrosi o pieni di paure. Io perlomeno sono edificato da queste cose. Poi dice che ha le chiavi anche dell'Hades, della morte dell'Hades. L'Hades è la cosa dove sono tutti quelli che sono morti. Cioè lui è in grado di andare, per esempio il ladrone che invece di bestemmiarlo lo ha gratificato e gli ha detto: ma lui non ha fatto niente, lui è innocente. E poi gli ha detto addirittura: quando vai nel tuo regno, ricordati di me. Pensate, e poi sono morti tutti e due, no? Gesù, il ladrone, eccetera. Con le chiavi della morte dell'Hades, il Signore ha capito, è andato subito a raccogliere quest'anima purificata e a portarla in cielo. Oggi tu sarai con me in paradiso. Oggi tu sei, tutti i tuoi peccati sono perdonati. Oggi tu sarai con me in paradiso. Mamma mia. Quindi, quando leggiamo queste cose qua, che di solito io perlomeno le ho sempre un po' sfuggite, cioè dette di sfuggita la morte, l'adulterio, cioè, no, pensiamoci, perché dietro queste cose ci sono delle cose bellissime che il Signore farà in cielo per noi. Non rubare, non attestare il falso al tuo prossimo. Ecco, anche qui, perché la giustizia funziona in questo modo? Ma perché c'è dell'invidia, ci sono delle cose tremende, ci sono delle situazioni, e poi noi stessi, quando eravamo peccatori, è una grazia che non siamo finiti in prigione. Io delle volte, pensando a queste cose, dico, anche come medico, ho avuto la fortuna che nessuno mi ha mai denunciato per omessa soccorso, eccetera. Ma pensate adesso, la categoria dei medici è quella più assicurata di tutti, perché di continuo, quando il mondo non accetta la morte, non l'accetta, e quindi è pronta subito a fare un'indagine, a attivare un'indagine, chi ci capita sotto. Quindi queste cose servono anche solo, se non sono per noi, servono per pregare. E poi adesso siamo arrivati al versetto 17. Non concupire la casa del tuo prossimo. Si potrebbe anche qui fare un romanzo. La casa, intanto. Adesso in questa crisi delle case, Pietro non c'è, ma Pietro che si occupa di case, ma voglio dire, anche la casa può essere oggetto di concupiscenza. Non concupire la moglie del tuo prossimo, il suo servo, la sua serva, il suo bue, il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Ma questo perché succede? Perché è Satana che ha distrutto ogni sentimento di onestà in noi. Questo succede, il nostro cuore è diventato concupiscente. E quindi è una cosa tremenda, noi dobbiamo diffidare di noi stessi. Se non c'è Gesù tutti i giorni della nostra vita, noi siamo smarriti e siamo in difficoltà per tirare avanti la nostra vita, per avviarci a quella fase della nostra vita in cui avremo queste cose meravigliose che il Signore ci ha promesso. Ma dobbiamo sempre pensare a queste cose meravigliose, e questi comandamenti, che di solito sono uno spauracchio, devono invece diventare un motivo per rallegrarci nel Signore, della sua gloria, del suo splendore. Una cosa che vorrei farvi leggere ancora è, una la leggo io, quella dei comandamenti, Gesù, i comandamenti di Gesù in Giovanni 14. Cioè, Gesù è l'unico che, se noi lo onoriamo, se noi lo consideriamo che in noi tutti i giorni, rinunciando a noi stessi, Lui ci dà la pace e ci dà di ubbidire i comandamenti. Giovanni 14, versetto 21. Chi ha i miei comandamenti, vedete, i miei, dice Gesù. E infatti dice, il Padre è in me, dice a quel discepolo che gli diceva, ma mostraci il Padre, dice, ma il Padre è uno con me. Dice, chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io l'amerò e mi manifesterò a lui e in lui, nella sua vita. Quindi, voglio dire, questi comandamenti che ci sono, parlo per me, che sono uno spauracchio, devono diventare invece un motivo di gioia per vedere la bellezza e lo splendore di Dio e il tenebrore di Satana. Un'altra cosa che dovete fare, visto che non c'è, è in Prima Giovanni, al capitolo 1, considerare sempre in Prima Giovanni, al capitolo 1, dal 5 al 10 del capitolo 1, dice: Or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunciamo, che Dio è luce e che in Lui non vi sono tenebre alcune. Cioè, Dio vede tutto e tiene a mente tutte le nostre cose. In cielo c'è un registro che registra tutti i nostri battiti di ciglia, tutte le nostre cose. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, cioè facciamo quelle cose là, rubare, eccetera, noi mentiamo e non mettiamo in opera la verità, quindi siamo sotto sanzione, siamo maledetti. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, ecco che allora noi dobbiamo attivare la coscienza. Dobbiamo, secondo le lettere degli apostoli, svestire l'uomo vecchio e rivestire il nuovo. Allora, se camminiamo nella luce, cioè tenendo quello che a lui non piace, come egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo figliuolo, ci giustifica da ogni peccato involontario. Questo è il cammino del credente. Se diciamo di essere senza peccato, cioè che in noi non c'è la tentazione di peccare, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se diciamo di essere senza peccato, cioè come quel fariseo là, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ma no, tu sei un peccatore. Noi siamo peccatori, santificati ma peccatori. Se diciamo di essere, inganniamo noi stessi, non Dio, e la verità non è in noi, andiamo all'inferno. Se confessiamo i nostri peccati, ecco qui quello che diceva sempre Giorgio, l'integrità di confessare le cose che la coscienza fa fiorare. Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ora, siccome siamo figli di Dio, quando il Signore vede qualcosa che non va, ce lo fa capire. Allora lo confessiamo e lo mettiamo sotto al riparo del sangue di Gesù e ci purifica. Siamo purificati. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi, e la sua parola è Cristo e la verità. Perché? Quindi, ultimi versetti in Apocalisse. Andiamo là nell'Apocalisse. Apocalisse 22:11. Chi è ingiusto sia ingiusto ancora. Chi è contaminato si contamini ancora. Chi è giusto pratichi ancora la giustizia. Chi è santo si santifichi ancora. Cioè noi siamo in una posizione in cui non ci basta essere salvati e santi, dobbiamo santificarci tutti i giorni, finché siamo su questa terra. Perché? Perché siamo in un corpo di peccato. Ecco, io vengo tosto e il mio premio è meco per rendere a ciascuno secondo che sarà l'opera sua. Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare nelle porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la progenie di Davide, la lucente stella del mattino. No, io sono rimasto così pieno di gioia a rovesciare quei comandamenti e vedere il lato positivo in Dio. Perché solo Gesù in noi può impedirci di peccare. Ultimo versetto. Apocalisse 21. 21, versetto 23. La città non ha bisogno di sole né di luna, che risplendano in essa perché la illumina la gloria di Dio e l'agnello è il suo luminare. Ah, pensate che meraviglia! Non c'è bisogno di andare a letto, non c'è più problema, non ci sono problemi di e Dio è il nostro luminare di dentro e di fuori. È il suo luminare. E le nazioni cammineranno alla sua luce. E i re della terra vi porteranno la loro gloria e le sue porte non saranno mai chiuse di giorno, la notte quivi non sarà più, in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni, cioè tutto il contrario di quello che succede adesso, che le nazioni non fanno altro che aizzare l'ira di Dio facendo il male. Quindi in lei si porterà l'onore e la gloria delle nazioni e niente di mondo e nessuno che commetta abominazione e falsità entrerà, ma quelli soltanto che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Preghiamo. Signore, vogliamo adorare il tuo nome, vogliamo proprio prosternarci davanti a te, inginocchiarci, Signore, e riconoscere che solo tu, che sei puro, santo, immacolato, eterno, onnisciente, onnipotente, Signore, potevi fare di noi peccatori darci una gioia grande, una grazia così meravigliosa come abbiamo in Cristo Gesù, e darci una speranza così meravigliosa, Signore, un giorno saremo con te nella tua città e lo Spirito di Dio sarà in noi, per cui non avremo più tutti i travagli, tutte le cose di questa vita. Oh, che speranza meravigliosa, Signore. Benedici i nostri bambini, benedici le famiglie, il papà, le mamme, benedici tutti i nostri giovani. Signore, benedicici tutti perché abbiamo bisogno della Tua protezione, della Tua benedizione ogni giorno, per noi, per le famiglie che sono a casa, Signore. Benedici tutta la Chiesa e coloro che stanno male, che hanno bisogno del Tuo aiuto. Di tutto ti ringraziamo in Cristo Gesù. Amen. Amen.
Signore, riflettendo sui 10 comandamenti del Decalogo e ripensando alla mia lunga vita, devo ammettere che li ho violati tutti, prima o poi e più volte. Forse non uccidere, riflettevo che era rimasto fuori dal mio catalogo. Ma non è vero nemmeno questo, perché Gesù ha detto: se tu dici stupido a una persona, è come se l'avessi ucciso, sei assassino. Quindi anche non uccidere l'ho violato. E quindi, Signore, grande è la tua perfezione, il tuo amore nell'averci cancellato tutta questa immondizia che abbiamo portato con noi. Grazie, Signore, perché con un solo atto di tuo Figlio ci hai purificato e resi perfetti noi che eravamo indegni di presentarci davanti a te, Signore. Grazie perché ci hai completamente cancellato tutti questi nostri brutti peccati, li hai buttati dietro le tue spalle, li hai buttati nel fondo del mare. Grazie, Signore, per questo miracolo che ci ha reso santi, nel nome di Gesù.
Amen, amen, amen.